Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolato nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Ed Anna, certamente, Ave Maria.
Ave Maria. Allora, prima di tutto iniziamo con le cose più importanti. Vogliamo, pensando a Gesù nel Getsemani, vorremmo subito tutti insieme, cari amici, andiamo a consolarlo, perlomeno a ricordarci di lui e comprendere e pensare che è orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati. Allora, ci rivolgiamo verso il campanile della nostra chiesa, se ancora i campanili ci sono. Allora, in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Mio Dio, io
Io
credo,
credo,
adoro,
adoro,
spero e ti
spero e
amo
ti amo.
e ti domando
Domando
perdono
perdono
per tutti quelli
tutti
che non
quelli che non
credono, non
credono, non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
credono
e
e
non
non
ti
ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e Spirito Santo,
Santo,
io vi adoro
ti adoro
profondamente e
profondamente,
vi offro il
ti offro il preziosissimo
preziosissimo corpo,
corpo,
sangue, anima
sangue,
e
anima e
divinità di
divinità
Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli
riparazione degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con cui egli è offeso,
con
e per i meriti infiniti del suo sagradissimo cuore e del cuore
del cuore
immacolato,
immacolato di Maria,
adorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori.
poveri peccatori,
Perché è vero che il cuore immacolato, ma è anche addolorato, c'ha le spine. Bene, allora facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni
sopra
cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio. E tutto mi unisco a te, fa, o mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, qui tutto mi unisco a te, no, un pezzettino, una volta alla settimana, è vero, di fretta, e poi non so neanche se mi sono unito tutto a te, ma allora, vedete, ieri era giovedì grasso. Oggi comunque è venerdì grasso, nel senso che ditemi voi se c'è un giorno dell'anno che non è grasso. Abbiamo 365 giorni di carnevale e è interessante perché Gesù poi con una parola che cosa dice? La carne non giova a nulla, è lo spirito che conta. Allora, carne vale, niente da fare, non vale niente, dice Gesù. È lo spirito che conta. Ma vedete, sono barzellette, sembrano, no? Ma tu pensa, no? Cioè, quel che dice Gesù è il contrario di quello che dicono gli uomini. Vabbè. Però dice poi c'è la Quaresima. Ma intanto devo vedere se sia anche, se si è perso il senso anche del sacrificio, della penitenza, della quaresima, ma che storia. Abbiamo perso un po' tutto, ma tanto per andare avanti con le barzellette, perché non so se si deve mettere in ridere o in piangere, questa mattina pensavo agli esegeti. Sono quelli, vero, che studiano la parola di Dio, la vogliono interpretare, no? Ma di questi tempi, voi sapete che c'è un altro termine che ci assomiglia molto, usa e getta, usi e getti. E questi sono gli esegeti che praticamente cominciano a dire, ma bisogna vedere se quello che è scritto nel Vangelo è vero. Perché come si fa a sapere se esattamente quello che è scritto nel Vangelo l'ha detto Gesù? Pensate come sottile, no? E lo stesso discorso che il serpente ha fatto a Eva, adesso ce lo ripete in un'altra forma. Ma bisogna vedere se è così, perché dice, non faccio nomi, non vi dico, però chi ha orecchie per intendere intenda, qualcuno ha detto, ma a quel tempo non c'erano i registratori per dire, ecco, Gesù ha detto queste parole perché sono registrate, no? Ora dovete sapere che il Signore dice, io mando il mio spirito che vi ricorderà ogni cosa, no? Per cui contestiamo tutto praticamente. Oggigiorno è tutto usi e getti. Per cui con questi dubbi, e qua siamo nel tempo dei dubbi, cosa succede? Che se non si è sicuri di quello che ha detto Gesù, vuol dire che uno deve fare tutto quello che si sente di fare, perché è lo spirito cornuto però che ti ispira. Usi e getti. Allora, dovete sapere che con il Concilio di Trento, quelli che non credevano a quanto era scritto nel Vangelo, in automatico venivano scomunicati, ma oggi questi non gliene importa proprio niente, perché se non credono a Gesù Cristo, immaginarsi se credono ai concili, ai dogmi, non credono più a niente. Io non voglio andare avanti con questo discorso, però, guardate, vorrei dire, tenetevi stretti perché ci saranno delle curve così pericolose che sbalzeremo fuori dai finestrini se non ci teniamo stretti alle maniglie della vera fede e degli insegnamenti di 2000 anni di santi che hanno vissuto la parola di Dio e si sono fatti santi. Questi usi e getti, praticamente vediamo che fine fanno, perché mettono in dubbio quello che Gesù Cristo ha detto, per cui in questo modo non esiste più nessun freno, nessun confine, è tutto possibile. Allora, queste sono le cose che poi sono state dette in tempo di carnevale, perché sono delle carnevalate, non dico altro. Ora, veramente c'è da star male, e proprio male da morire, perché qui non solo si calpesta la carne di Gesù con i sacrilegi rivolti alla Santissima Eucaristia, ma qui si calpesta anche il Verbo, per cui il Signore poi interverrà e metterà fine a questo scempio che non è più possibile, reggere a questo tsunami di cose sbagliate. Ecco, per cui dico, tenetevi forte le maniglie, che è il Santo Rosario, ma soprattutto guardiamo alla vita dei santi. I santi hanno vissuto quello che era scritto e hanno incarnato la parola del Signore. Ma tu vuoi che il Signore in 2000 anni avrebbe potuto dire, guardate che vi siete sbagliati perché avete detto, non avete detto, no? Con tutti questi mistici che hanno parlato con Gesù, gliel'avrebbe detto, invece non ha mai trattato, ma ci sono gli usigetti che ci pensano loro a fantasticare. E allora dico, oggigiorno state attenti, se trovate un sacerdote ben radicato nella sana dottrina, tenetelo stretto, perché le guide cieche, se ti affidi, finisci nel fosso insieme a loro, per cui stiamo ben attenti, siate prudenti come i serpenti, parola di Dio. E qui mi fermo perché l'argomento è talmente sostanzioso che lo possono capire chi è in grado di capirlo, perché non mi voglio dilungare, ma veramente c'è da morire. per me, dice, morire è un guadagno, nel senso che praticamente smetti di stare in mezzo a questa bufera di tutto e di più, ma la gente semplice, che naturalmente è poco informata, ma soprattutto è poco cristiana, perché poco capisce, è istruita nella parola di Dio e nella vita dei santi che confermano la parola di Dio, che voi pensate, se ci sono i cristiani che sono diventati testimoni di Geova, se ci sono cattolici sono diventati, se ci sono cattolici che sono diventati protestanti, vuol dire che sono talmente fragili nella loro fede che basta un colpo di vento e sono come le foglie secche che vanno dove tira il vento. E invece bisogna resistere. Allora, il Signore veramente ha sempre parlato di un piccolo gregge alla fine. Sono sempre pochi, vero? I piccoli, i semplici, quelli che seguono Gesù Cristo, sono sempre pochi. Le folle che gridano a morte Gesù Cristo aumentano di giorno in giorno, però quelli che seguono Gesù Cristo soffrendo ogni sorta di, anche di, tra diffamazioni, calunnie, giudizi e condanne, ecco, questi diciamo devono resistere, perché devono dare testimonianza che sono radicati alla fede dei nostri padri. Ecco. Ora, Anna, noi abbiamo adesso da leggere, vero, il Siracide, che è un libro sapienziale, e naturalmente però è parola di Dio, qui è considerato parola di Dio, anche perché si capisce, per chi c'ha testa, vero, quando legge quello che c'è scritto dice è vero, ma tu pensa, è scritto qua. Non è scritto sul giornale, no, è scritto qua, parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio per aver parlato con noi. Adesso mettiamo in dubbio quello che lui ci ha detto, ma tu capisci. Ma poveri noi.
Ma poveri, quanta stoltezza. Ecco, allora.
Sì, ma vedi che oggigiorno tu vedessi come si sbracciano,
sì.
Quelli che difendono l'errore. Proprio ci sono in tutti gli angoli, li trovi dappertutto, no?
Sì, è vero, proprio vero.
Li trovi dappertutto. È morto un tizio, no? Allora ho chiesto alla moglie, ma poi si è confessato. No, dice, c'era là uno che poi ha dato una benedizione, ma dico, si sapeva che stava male, sì, ma gli ha dato una benedizione. Cioè, come dire, va a farti benedire, insomma, voglio dire, ma è possibile che ci sono i santi che stavano negli ospedali, proprio stavano
al letto dell'agonizzante.
Sì, per aiutarlo,
per accompagnarlo,
no?
Proprio sì.
Adesso basta una benedizione, ma chi è che l'ha detto queste cose qua? Ma chi è che gliela ha messa in testa queste cose qua? Devi confessarti e dire i tuoi peccati. Scusa, all'ospedale ti dicono, guarda, questo qua c'ha poche ore di vita, no? Però è cosciente, però diciamo ormai noi sentiamo anche il battito del cuore, per cui. Però comunque uno che sta all'ospedale in quelle condizioni non è uno che domani mattina esce e fa footing, voglio dire, e fa le corse, no? È uno che comunque sta male. Allora in quel momento, quando uno sta male, ecco, e anche capisce che sente anche che sta per partire, gli conviene veramente dire, Signore, abbi pietà di me, perché durante la vita pensavo di essere eterno, no? Per cui dico, beh, c'è tempo, mi convertirò, ma invece non sapete né il giorno e né l'ora, e nessuno se l'aspettava, e dice, ma come, è già morto? Sì, ma se sono venuto stamattina a trovarlo, purtroppo è morto. Ebbene, allora, Anna, leggiamo.
Sì. L'autore offre un'ammirabile lezione sulla prudenza nello stringere amicizia. La vera amicizia la si trova nella sventura. quante amicizie finiscono per un rovescio di fortuna. Si tratta evidentemente di amicizie interessate, che cessano di essere quando l'altro non serve più. Per questo è necessario muoversi con prudenza e circospezione, guardandosi sia dai nemici che dagli amici. Un amico fedele è dunque un tesoro di inestimabile valore. Come scegliere i propri amici? Il primo criterio è quello di circondarsi di persone timorate di Dio, che amino sinceramente il Signore e la sua legge, certi che non ci abbandoneranno mai nei momenti del bisogno. Dal libro del Siracide: una bocca amabile moltiplica gli amici, una lingua affabile le buone relazioni. Siano molti quelli che vivono in pace con te, ma tuo consigliere uno su mille. Se vuoi farti un amico, mettilo alla prova e non fidarti subito di lui. C'è infatti chi è amico quando gli fa comodo, ma non resiste nel giorno della tua sventura. C'è anche l'amico che si cambia in nemico e scoprirà i vostri litigi a tuo disonore. C'è l'amico compagno di tavola, ma non resiste nel giorno della tua sventura. Nella tua fortuna sarà un altro te stesso e parlerà liberamente con i tuoi servi. Ma se sarai umiliato, si ergerà contro di te e si nasconderà dalla tua presenza. Tieniti lontano dai tuoi nemici e guardati anche dai tuoi amici. Un amico fedele è rifugio sicuro. Chi lo trova, trova un tesoro. Per un amico fedele non c'è prezzo, non c'è misura per il suo valore. Un amico fedele è medicina che dà vita. Lo troveranno quelli che temono il Signore. Chi teme il Signore sa scegliere gli amici. Come è Lui, tali saranno i suoi amici. Vero, vero.
Anna, prima di iniziare però il commento di questa pagina del Siracide, io ho saltato una cosa che mi ero preposto, ho proposto di leggervela. Sono i 7 gradi dell'inferno. Praticamente la Madonna a Santa Veronica, che dovrebbero farla dottore della Chiesa, ma siccome dopo quello che sentirete o che avete sentito, farà fatica a diventare dottore della Chiesa, perché proprio quelli che stanno là, che qui la Madonna li fa vedere dove sono finiti, molti di questi, è chiaro che non vogliono, non ne vogliono sapere di queste rivelazioni. Allora, la Madonna, pensate che diceva: tu adesso vai all'inferno, no? E la badessa la faccio io. E la Madonna faceva la badessa mentre Veronica stava all'inferno. E dice: e tutto quello che vedi scrivi e riferisci. Allora, senti qua. Maria Santissima Santa Veronica, figlia, sappi che ora nel mondo è venuto un vivere tale che pochi si salveranno, non tutti, pochi. Tutti offendono Dio, tutti sono contrari alla legge di Dio, ma quello che più dispiace a Dio è il peccato, specie quello commesso nella religione e dai sacerdoti, che ogni mattina consacrano indegnissimamente. O quanti vanno giù nell'inferno. Figlia, il Dio vuole che tu patisca e preghi per tutti costoro. Allora, Maria Santissima dice: figlia, voglio che tu descriva i 7 luoghi più penosi che stanno nell'inferno e per chi sono preparati. Per cui la manda all'inferno, lei va, vede e scrive, e questo che vi leggo adesso. Il primo luogo, ove sta Lucifero incatenato, e con esso vi è Giuda, che adesso vorrebbero farlo santo magari, che gli fa da sedia i traditori, vedete che fine fanno? E vi sono tutti quelli che sono stati seguaci di Giuda, traditori, in diverse forme di falsità e tradimento, calunnie, diffamazioni, cose varie. Mamma mia, pensate oggi, la vendemmia fa il demonio. Nel secondo luogo, ove stanno tutti gli ecclesiastici e i prelati di Santa Chiesa, poiché essendo stati elevati in dignità ed onori, hanno pervertito maggiormente la fede, calpestando il sangue di Gesù Cristo, mio figlio, con tanti enormi peccati. Dobbiamo pregare per questa gente, eh? Altro che tanti baciamani, ma dico dobbiamo pregare perché questi qua non sanno cosa li aspetta se non smettono di resistere alla verità. Nel terzo luogo che tu vedesti vi stanno tutte le anime dei religiosi e delle religiose. Nel quarto vi vanno tutti i confessori per aver ingannato le anime loro penitenti. Mamma mia! Nel quarto vi stanno i confessori per aver ingannato le anime loro penitenti. No, ma non è un problema, ma cosa vuoi che sia? Ma no, ma bisogna vedere, ma insomma comunque stai tranquillo, Gesù è misericordioso. È un inganno, devi dire, tu devi fare penitenza del male che hai fatto e devi cambiare vita, se no non ti posso neanche dare la soluzione se tu non ti penti, no? Altro che te mando a fare la comunione, ma vogliamo andare all'inferno? Nel quinto vi stanno tutte le anime dei giudici, mamma mia, poveri noi, e questi sono, la maggior parte sono iscritti a quelle sette, vero, massoniche. Tutte le anime dei giudici e dei governatori, anche dei governanti, governatori della giustizia. Il sesto luogo invece è quello destinato a tutti i superiori e alle superiori della religione. Nel settimo, infine, vi sono tutti quelli che hanno voluto vivere di propria volontà e che hanno commesso ogni sorta di peccati, specie i peccati carnali, l'ha detto anche a Fatima, specie i peccati carnali. Oggi devi trovarmi quelli che non li fanno, sono così rari, ma così rari, ma così rari, per cui all'inizio che ho detto moltissime, cioè anime vanno all'inferno, cioè sono pochi quelli che si salvano. Maria Santissima, Santa Veronica, in un rapimento dice: fosti portata nell'inferno per subire nuove pene e nel tuo arrivo vedesti che precipitavano in esso tante e tante anime ed ognuno aveva il suo luogo di tormento. Ti fu fatto conoscere che queste anime erano di varie nazioni, di tutte le sorti di stati, cioè di cristiani e anche di infedeli, di religiosi e di sacerdoti. Quest'ultimi stanno più vicini a Lucifero e patiscono così tanto che mente umana non può comprenderlo. All'arrivo di queste anime tutto l'inferno si mette in festa, a modo loro naturalmente, e in un istante partecipano di tutte le pene dei dannati offendendo Dio. Allora, vedete, siccome durante l'esorcismo l'ho sentita anch'io questa cosa, dice, quando il sacerdote dice tornatevene da dove siete venuti, questi si sono messi a gridare, hanno detto, prete, tu non sai quello che dici, se noi torniamo da dove siamo venuti, il capo ci tortura in un modo che mente umana non può comprendere. E questi non sono mica racconti di fantascienza, perché adesso tutti credono ai nuovi soli, ai nuovi pianeti, ma cosa vuoi che andiamo a cercare quelli che sono lontani da noi, che le grane le abbiamo tutte qua? Cerchiamo di spendere i soldi per far del bene qua, non andare a cercare i pianeti a 36 anni luce dalla Terra, ma cosa me ne faccio io? 36 anni luce, tu non ci arriverai mai là, no? 36 anni luce. Ecco, però noi siamo, tanto per distrarci, no? Per farci vedere che noi fra poco sapremo tante cose, e non sappiamo neanche i 10 comandamenti, disgraziati che siamo, per andare in paradiso dove dal paradiso si vede tutto e non serve neanche il telescopio, no? Ecco, telescopio nel senso che telescopia la testa a forza di presunzioni e di vanità. Ecco, allora, Anna, mi spiace di aver voluto mettere questa cosa qua, ma siccome tutti fanno festa con il carnevale, io dovevo dimostrare l'anticarnevale, dico state attenti, volete andare all'inferno? Bene, fate di tutto per non crederci e ci crederete quando ci finirete dentro. Per cui, e i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, ma addirittura se uno desidera la persona che non è sua, è adultero e va all'inferno, ma capite? Ma non potevamo nascere in un secolo peggiore, questa è la realtà, è la verità e purtroppo anche Lucia di Fatima, no? Mostrando tutto quello che ha visto, gli è toccato dire quello che gli hanno detto che deve dire, ma non quello che ha visto, perché io so delle cose, vero che non le posso neanche dire. Ecco, allora, andiamo col libro del Siracide. Una bocca amabile moltiplica gli amici, una lingua affabile le buone relazioni. Sì, tanto per cominciare, no? Per cui amabile e affabile, diciamo, le buone relazioni. Però le relazioni le hai, ma tu penso ai ragazzi, no? Ah, con la bocca amabile, tesoro, amore, per cui amabile, la lingua affabile, ma cosa facciamo questo, facciamo quello, ma per cui diciamo ti trovi l'amico, capite? Ma il Signore intendeva un'altra cosa, però. Siano molti quelli che vivono in pace con te, ma tuo consigliere uno su mille. Allora, siano molti quelli che vivono in pace con te. A Gesù Cristo, per esempio, non è vissuto in pace perché aveva tutti i farisei e i dottori del Tempio che volevano ammazzarlo, eppure aveva una bocca amabile e una lingua affabile nelle relazioni, no? Però queste cose valgono, ma quando tu tocchi il problema diventi subito antipatico e diventi nemico dei tuoi amici. Difatti qui cosa dice? Ma tuo consigliere uno su mille. Invece è interessante, no? Perché anche nelle famiglie accade, no? Che il papà e la mamma sono quelli che vogliono più bene ai figli, per cui gli dovrebbero dare i consigli migliori. Chi è che può voler più bene ai figli dei propri genitori? Invece, stranamente, ascoltano il consiglio degli amici, delle amiche, dei professori, di quel che esce da quella disgraziata televisione. Sono tutti buoni, meno i rompi, vero così, definiti, dei genitori che continuano con le loro cose, no? Allora, se vuoi farti un amico, mettilo alla prova e non fidarti subito di lui. Ma tu fa conto, no? Sti ragazzi, no? Si incontrano di giorno e già di notte fanno i peccati, per cui sono tutti e due intenzionati a non volersi bene, no? Perché si odiano in quanto offendendo Dio si fanno del male, sono degli autolesionisti. Allora, se vuoi fare un amico, metti alla prova e non fidarti subito di lui. Allora, io mi devo sposare con una persona. Ah, non mi fido mica subito, voglio vedere come vive, cioè il tempo del fidanzamento. Se lo metto alla prova, se teme di offendere Dio, mi fido, che vuol dire che se non vuole offendere Dio, non può offendere neanche me, perché offendendo me offende Dio, per cui diciamo lo metto alla prova. E invece no, questo mi invita a offendere Dio, per cui come faccio io a fidarmi di questa persona, no? C'è infatti chi è amico quando gli fa comodo, ma non resiste nel giorno della tua sventura. Il figlio al prodigo aveva i soldi, no? E aveva un sacco di amici, feste, prostitute, di tutto, no? Poi sono finiti i soldi. Oh, avrebbe desiderato mangiare le carrube che mangiavano i maiali. Questi amici, dopo averlo spremuto, l'hanno piantato, ma anche il demonio fa così, ti spreme il cervello e poi ti pianta in balia delle tue pazzie. Allora, c'è anche l'amico che si cambia in nemico e scoprirà i vostri litigi a tuo disonore. Per cui questo amico diventa nemico. Basta poco, quanti tradimenti, ma tu pensa, no, i matrimoni, amore, tesoro, tesoro, amore, no, divorzio, si ammazzano, si pigliano a botte, per cui da amici, non da amici, da innamorati diventano nemici. Ma allora, ma dovevo metterti alla prova, perché dovevo sapere tu che persona, con chi mi devo mettere in società io per tutta la vita, con una persona che non so neanche chi è, mi fido delle paroline che mi dice. Ma poverini, dico ragazzi, ragazze, state attenti, non vi fidate di queste parole qua. Dice, guarda, non sta a dirmi amore, perché Dio è amore, no? Se lo vuoi lo dice a lui, no? A me puoi dire altre cose, però non scambiarmi per Dio, perché io non sono Dio che è amore. Questa parola non mi piace, perché tu me lo devi dimostrare, non devi dirmelo. Dice, chi mi ama osserva la mia parola, dice Gesù, no? Allora, è inutile che dice, Gesù, io ti amo e ti do i bacini. Sì, dice, guarda, io non ci credo, perché tu fai quello che vuoi. Allora, c'è l'amico compagno di tavola, ma non resiste nel giorno della tua sventura. Cari miei, compagno di tavola vuol dire che è un tuo familiare. È un tuo familiare, può essere tuo marito, può essere tua moglie, può essere tuo figlio, può essere tua figlia. Quante tragedie. Sta a tavola con te e ti fa del male. E non è raro questo, sapete? Di questi tempi poi sento i genitori che hanno problemi con i figli, che non sopportano più i genitori perché li proibiscono di fare i peccati. Nella tua fortuna sarà un altro te stesso e parlerà liberamente con i tuoi servi, ma se sarai umiliato si ergerà contro di te e si nasconderà dalla tua presenza. Capito come si fa presto a trovarsi traditi da persone che ti dicevano, che ti volevano bene? Ma oggi il problema soprattutto è anche, diciamo, nell'esercizio della verità. Cioè, tu ti fidi, potresti fidarti anche del tuo parroco, no? Per tutto quello che dice. Ma se dice delle cose che non sono conformi a quelle che ha detto Gesù Cristo, questo amico in realtà è un nemico, perché mi sta facendo perdere la vera fede. Quindi devo pregare per lui. E oggi, cari miei, queste cose non è che succedono raramente. Tieniti lontano dai tuoi nemici e guardati anche dai tuoi amici. Per cui, lontano dai nemici, perché ti sbranano. Ma, dice esternamente, guardati anche dai tuoi amici, perché ti fanno un sacco di sorrisi. Basta che tu dica una parola che non gli piace, tu sei diventato nemico. Pensa, vi dico un episodio, no? Durante un'ora di adorazione, allora, la chiesa è grande, ci sono colonne, vero, eccetera, e allora io generalmente sto un po' più avanti e faccio delle meditazioni, leggo come sto facendo adesso, no? E allora c'erano delle persone che venivano e che non vengono più, sapete perché? Perché io manco le conosco queste qua, no? Ma mi hanno aspettato fuori dalla chiesa, no? E mi hanno detto, io qua non ci vengo più, perché tu stai dicendo i miei peccati a tutta la gente, no? E io non, ma scusa, io non so neanche, io non sapevo neanche che tu ci fossi, come faccio io a sapere i tuoi peccati? Io leggo la parola di Dio, la commento, se tu ti senti colpito vai a confessarti, no? Ma addirittura Invece di dire ti ringrazio che mi hai fatto vedere, se eravamo davanti a Gesù sacramentato, mi richiami, cioè il Signore si serve di queste parole sue poi, no? Per richiamarmi all'ordine, e tu dici io qui non ci vengo più perché tu dici i miei peccati davanti a tutte le persone, ma che ne so io dei tuoi peccati, che non manco t'ho visto, stavi dietro, no? Capite l'uomo com'è poverino? Allora ci vuole tanta pazienza. Allora, tieniti lontano dalla visione. Un amico fedele è rifugio sicuro. Chi lo trova, trova un tesoro. Allora, vedi, a proposito anche di fidanzati e di sposini, tesoro, per dire ho trovato un tesoro, perché ho trovato una donna fenomenale, ho trovato un uomo che è un tesoro. Difatti, per esempio in tedesco dicono proprio tesoro, anzi tesoruccio, per farsi i complimenti, capito? Per cui uno dice all'altro tesoro, 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 no? Adesso vediamo se è vero, perché allora chi trova un amico trova un tesoro, ma questo amico per essere veramente un tesoro deve essere amico di Dio, perché se non è amico di Dio diciamo che è un, come dire, è bigiotteria cinese, di quelle da un euro al chilo, altro che tesoro. Allora, pensa un po', dice, no, ti dico, delle volte ti viene da ridere perché dice, ma l'uomo ce l'ha la testa attaccata al collo, un uomo fedele, rifugio sicuro, chi lo trova, trova un tesoro. Allora, tu, o donna, come hai fatto a innamorarti del tuo fidanzato? No, ma perché lui mi corteggiava, continuava a dirmi che sono un tesoro, mi voleva, mi faceva i regalini, mi mostrava tante attenzioni, no? E per cui l'ho considerato un tesoro. Ma sta attenta, guarda che quelle cose lì sono fumo negli occhi. Devi vedere se colui che ti corteggia è uno che è amico di Dio, cioè che ama Dio più di te, perché se ama te più di Dio è già fuori strada, perché il primo comandamento è amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, e il prossimo con il cuore pieno di Dio lo ami, ma con un cuore pieno di Dio, questo qui ce l'ha il cuore pieno di Dio, Padre Pio, Padre sa, sto ragazzo qua mi vuol sposare, no, ma dice, ma ce l'ha la fede questo qua? No, dice, padre, non ce l'ha proprio, no, guarda, lascialo, lascialo. A qualcun altro invece magari aveva detto, beh, guarda, sto poveretto, diciamo, è buono, no, soltanto che è vissuto in una famiglia che non capisce niente, non gli hanno insegnato niente, però tu, diciamo, lo puoi aiutare, vedrai che lui si lascia aiutare, per cui diventerà buono, no? Però anche qui c'è un problema, perché io di donne, va bene, ero a San Giovanni Rotondo, 70 donne, tutte quante laureate, tutta gente di cultura. Bene, durante l'adorazione ho detto, ma voi, io manco le conoscevo, era la prima volta che le vedevo, dico, ma voi avete sposato un uomo spirituale o un uomo animale? Mi è scappata sta parola con Gesù presente. E ho visto 70 teste cadere come i birilli. Mamma mia, dico, cosa ho fatto? Anche perché uno si domanda, dice, Claudio, stai attento, sii prudente quello che dici, no? Andare a dire, avete sposato un uomo spirituale o un uomo animale, no? Finisce l'adorazione, ginocchio, insomma, benedizione, quello che è, e poi me ne vado. Oh, me vengono tutte dietro, stai qua, signor Claudio, signor Claudio. No, noi dobbiamo parlare con lei. Mamma mia, dico, adesso cosa succede? Qui mi menano, sono in 70, no? No, dobbiamo parlare con lei, no? Andiamo in una sala e mi dicono, lei ha detto una cosa vera. Dico, vabbè, l'ha detta Gesù, ma... dice, noi abbiamo sposato un uomo animale e pensavamo da fidanzate, tutte 70, per cui non era una, no? Ah, ma poi lui è talmente cotto di me, ma talmente innamorato di me, che poi io gli farò fare quello che voglio, cioè lo convertirò io. Dico, ce l'avete fatta? No, neanche una è riuscita a convertire l'uomo animale. E allora dice, adesso dobbiamo piangere i nostri peccati, quelli del nostro marito e dei figli che invece che seguire la mamma, che dicono potevi farti suora, seguono il papà che non ha leggi da rispettare. 70 donne, neanche farla apposta, no? Allora vedi, amore tesoro, tesoro amore, ma stai zitto, ma cosa stai dicendo? Ma non sai neanche dirmi queste cose, dimostrami che mi vuoi bene dopo aver dimostrato che vuoi bene a Dio e lo ami sopra ogni cosa. Allora cominciamo a parlare, se no è meglio che mi lasci stare, perché io non voglio farmi ingannare, non voglio farmi incantare, perché tu hai un serpente per amico che vorrebbe incantare me come ha fatto Eva, come hai fatto con Eva. Allora, ma Anna, tu dici che mi lasceranno ancora parlare a sta radio qua?
Io penso di sì, decisamente, lo spero, ecco, sicuramente.
Per un amico fedele non c'è prezzo né misura per il suo valore. Avere veramente un marito, una moglie che non farebbe mai una cosa per offendere Dio, la farebbe anche per non offendere te. Un amico fedele è medicina che dà vita, lo troveranno quelli che temono il Signore. Hai visto che c'è la conferma? Un amico fedele è medicina che dà vita, cioè ti cura, nel senso che se tu sei triste questo tipo, ecco, è una medicina, ecco, ti fa passare la tristezza perché sa come fare e sa anche consolarti e sa essere talvolta come una specie di infermiera, no? Un amico fedele è medicina che dà vita, lo troveranno quelli che temono il Signore, perché se questi non temono il Signore, non lo troveranno mai. Chi teme il Signore sa scegliere gli amici, come lui, tali saranno i suoi amici. Allora, chi teme il Signore sa scegliere gli amici. Queste qua, 70, hanno fatto un atto di presunzione. Credevano di avere una santità tale da convertire i mariti. Ma allora attenzione, siccome questi mariti da fidanzati gli hanno fatto tutti fare tutti i peccati della carne, come fa una in peccato mortale, ecco, presumere di convertire un'altra persona che hai perso la fede tu perché stai peccando senza reagire a queste cose, no? Ma che storie!
Sono vere, in realtà sono quelle che si propongono di convertire, che vengono invece allontanate, perché poi delle volte succede così,
fede
ben radicata, non ce la fai, anzi, e tu che sei costretto a soccombere veramente.
Allora dice, ma lui mi ha detto che mi ama, ma poi io lo converto, ma sì, tu intanto non mostri neanche di essere convertita, perché come lui ti ha proposto di fare i peccati mortali, tu l'hai fatti pensando che con i peccati mortali tu riesci a convertire lui, quando mostri di non essere convertita neanche tu. Presunzione, vanità, di tutto c'è, no? E questo fa impazzire le persone. Mamma mia, che ore sono? Aiuto. Anna, scusami.
No,
allora mi fermo qua.
Chiediamo una breve pausa musicale, Claudio.
Sì,
possiamo? Sì.
Sì, bisogna.
Bisogna. Va bene, no, era troppo interessante, troppo importante anche il tema che stavi trattando. No, ci voleva, non si poteva troncarlo a metà strada, non si poteva.
Le amicizie, gli amori, i tesori, ma quante balle, ragazzi. Ma stiamo attenti, no? Cioè, uno che non ama Dio, è inutile che parli d'amore, no? Convertiti all'amore intanto, che è Dio, e poi potrai anche parlare di cose perché l'hai imparate da Lui. Ma se tu non lo conosci manco, addirittura lo offendi, mi parli d'amore, ma tu sei l'odio, non sei l'amore, no?
Ma Claudio, basta vedere il bilancio fallimentare della famiglia oggi, già questo ti dà proprio...
Tesoro, amore.
Esatto, e guarda la realtà.
Allora cosa faccio? Allora non mi sposo. Cosa faccio? Intanto la provo, poi la uso, poi quando, diciamo, e poi tra esegeti e usegeti, e praticamente esatto. Questo è diventato uno slogan veramente interessante, no?
Benissimo, allora chiediamo un breve stacco musicale. Io ricordo comunque il numero telefonico di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Possiamo riprendere allora la nostra conversazione. Ecco, durante la pausa musicale ha telefonato una persona, una signora, e pone questo quesito. Dice: io quando ero ragazza, il ragazzo che mi corteggiava sembrava un cristiano, ma poi mi sono accorto lungo la via. Allora dice: cosa si deve fare? Perché poi mi sono accorto che non era quello che io pensavo, perché ve l'ho detto, dico: guardate, quando io so di persone che non credevano, ma diciamo che gli piaceva quella ragazza, e allora questa ragazza era cristiana, e per averla a tutti i costi cosa ha fatto? Ha cominciato ad andare in chiesa anche lui, ma mica per Gesù, ma per la ragazza, nel senso che voleva mostrargli che si era convertito, no? Ecco, il matrimonio è durato poi poco, in questo caso che io conosco, perché l'altro, finito tutte le feste, è tornato ad essere come quello di prima. Ma dice, cosa dobbiamo fare? Adesso ormai sono sposata, non posso mica sfasciare la famiglia. Ecco, naturalmente bisogna che una sposa che si trova in queste condizioni, che appunto doveva provare questo fidanzato, nel senso che doveva vedere che specie di fede ha, farlo analizzare, diciamo, da un buon sacerdote che vedesse anche che tendenze ha, che pensieri ha, che cosa c'ha nel cuore, no? Ecco, allora diciamo che insomma, devi essere prudente come un serpente, no? Perché sennò il serpente ti incastra. Ecco, però, ecco, allora la donna cristiana, io vi ho detto prima, queste 70 donne, mi hanno detto così, dico 70, non erano poche, eh? In questo corso c'erano 70 donne e 30 uomini, eh? 70 donne, tutte quante, stessa musica, siamo qua per piangere i nostri peccati, per piangere quelli di nostro marito e per piangere quelli dei nostri figli. Allora, beato chi piange, è vero? Beati coloro che piangono i propri peccati e quelli dei propri amici. Però, diciamo, generalmente queste benedette ragazze cedono anche all'invito di cominciare, diciamo, all'invito della fornicazione, ecco, chiamiamola per nome, no? Perché tanto dice, ma è talmente innamorato di lui che non, insomma, è impazzito d'amore per me. Per cui no, non è impazzito d'amore per te, perché se fosse impazzito d'amore per te, ti rispetterebbe, perché Dio, che è impazzito d'amore per te al punto che è andato sulla croce, rispetta la tua libertà, ti rispetta, pensa un po'. Qui il primo segno di amore è il rispetto. Se tu non mi rispetti, non sta a dirmi che mi ami perché sei bugiardo. E che queste nozioni sarebbero da dare, ma poi queste ragazze, questi ragazzi, sono cotti, non capiscono, no. Tu gliele dici, no? Ti dicono sì, 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 ma poi, ma se, perché il ragazzo mi ha detto, se tu non ci stai, io ne trovo un'altra. Allora io, trovare un altro che mi dice amore, tesoro, tesoro, amore, non è mica facile, no? Per cui cedo, però io conosco delle persone che non hanno ceduto. Ecco, e hanno fatto bene a non cedere, perché meglio perdere un ragazzo che perdere Dio. Questo è il nocciolo della questione, no? Che va risolto. Io non sono disposto a perdere l'amore infinito per le parole d'amore che mi dici tu. Così bisogna pensare, così bisogna dire. Allora educhi anche i ragazzi. Se tutti i ragazzi trovassero ragazze che gli fanno questi discorsi, dice, uè, le ragazze non sono mica stupide. Queste qui praticamente vogliono avere un uomo che ha la testa attaccata al collo, vero? E che siano persone disposte a patire e a contenersi prima di sposarsi. Per cui, diciamo, se hanno pazienza prima, ce l'avranno anche dopo, perché li ho messi alla prova nella pazienza prima. Invece questi sono impazienti, vogliono subito arrivare a fare quello che non si può fare. E poi ti dicono tesoro, amore, e poi mentre fanno quelle cose ancora di più amore, ancora più tesoro. Così come dire, sono già mezzo ubriaco, no? Mi bevo un'altra bottiglia di grappa, così poi sono ubriaco del tutto, no? Come esempio, no? Ecco. Allora, Anna, però tu devi leggere, vero?
Sì,
il Vangelo.
Proponiamo il Vangelo, sì, certamente,
sì, sì,
non
sì,
possiamo
sì.
Escluderlo.
No, dico, sono diciamo delle cose, ma diciamo anche tu sei sposa, sei una persona che ha esperienza.
Certo.
Se tu pensi che io dica delle cose che non sono corrette,
no,
dimmelo pure.
No,
se...
no, sono ma, profondamente...
Diciamo,
No, convinta di quello che dici ed è dimostrabile, veramente, che ha un po' di buon senso, non può che comprendere la preziosità anche, la verità soprattutto che contengono le tue parole.
Però,
ecco,
infatti,
sì, ecco, sì.
Pensa che queste 70 donne, sai cosa mi hanno detto? Claudio, ma perché non ti abbiamo incontrato
Bravo.
Prima?
Penso che
visto?
Molti
oneste.
Molti
perché non ti abbiamo incontrato prima? Dico, perché mi avete incontrato dopo, ma queste cose qua non ce l'ha mai detto nessuno, né i genitori né i preti, non ce l'ha detto nessuno, per cui noi pensavamo che fosse tutto più semplice e invece siamo qua a piangere, a piangere.
Claudio si può riparare, cioè insieme, che c'è,
Certo, no, ma
ecco,
difatti,
la
Santa
sposa
Rita.
qui deve caricarsi la sua croce, diciamo, e ovviamente anche le sue
Sì.
lacrime per riparazione, anche come esempio, insomma,
Sì,
si
deve
può ancora
farsi santa,
fare.
deve dire, lui
Esatto.
mi ha detto che mi ama, io glielo dimostro che gli voglio bene, perché non voglio la morte di mio marito, ma voglio che si converta e viva, per cui
Perfetto.
sono disposta a patire le umiliazioni, sono disposta a patire tutto, e così anche i figli diranno quella santa donna di mia madre,
Certo, poi
quanta pazienza ha avuto col papà, perché i ragazzi vedono,
da adulti possono, ecco,
Sì.
essere,
Poi
rivalutare
dice,
il tutto, sì, veramente questa.
pregava, chiedeva aiuto, insomma, una santa donna, però diciamo, capite come bisogna fare. Non bisogna prendere alla leggera la legge di Dio,
Questo
perché si
soprattutto.
gioca tutto lì.
Sì, è vero. Allora. Proponiamo il Vangelo, cioè proponiamo, leggiamo il Vangelo di oggi proprio che è attualissimo sicuramente. Allora, dal Vangelo secondo San Marco, in quel tempo Gesù, partito da Cafarnao, venne nella regione della Giudea, al di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo insegnava loro come era solito fare. Alcuni farisei si avvicinarono. Per metterlo alla prova, gli domandavano se è lecito ad un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: Che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: Per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma, ma dall'inizio della creazione. Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio. Non ci scappa qui. Questa è la verità. Oggi, ecco.
Allora, ma ci sono gli esegeti
No.
che dicono, ma bisogna vedere se Gesù ha detto proprio quelle parole lì, hai capito? È tremenda la cosa, hai capito? È il serpente, ma
Tremenda.
come, perché non mangi la mela? Ma perché mi ha detto, che sai perché te l'ha detto? Perché è geloso, teme che tu diventi come Dio. E allora tu mangiala, furbo, mangiala. Ecco, pensa un po' dove siamo arrivati, no?
A sostenere queste belle teorie, benissimo.
Gli usi e getti ci sono
Sì,
adesso.
così. Allora posso leggere, vediamo,
Sì, leggi,
l'orario si
leggi.
tondo lindo, le
Bisogna
sue.
andare avanti fino alle 12 meno 5.
Va bene, va bene. Allora, San Marco, capitolo decimo, la questione del divorzio. Gesù partì dalla Galilea e venne nella Giudea per andare a Gerusalemme e subirvi la dolorosissima passione. Ormai la sua vita volgeva all'epilogo. Ed il suo immenso amore abbracciava tutte le genti per redimerle. Come doveva essere doloroso al suo cuore in questi momenti solenni il vedere la doppiezza, l'incredulità e l'ingratitudine degli scribi, dei farisei e dei sacerdoti, sempre più lontani dall'intenderlo. Egli camminava pensando alla salvezza di tutti, e i suoi nemici lo insidiavano per trarlo in inganno. Per avere il pretesto di condannarlo. È una cosa penosissima il considerare queste stonature dell'ingratitudine umana. I farisei interrogarono Gesù sulla questione del divorzio, perché in tempi di corruzione, di grande immoralità, era quella che avrebbe potuto più facilmente attirargli contro l'odio dei grandi, infetti quasi tutti di impurità. Essi prevedevano quale poteva essere la risposta di lui ed erano certi che si sarebbe compromesso. Anche questo doveva essere penosissimo per il cuore del Redentore, parlare di divorzio quando egli si preparava a celebrare le sue nozze di amore nel sangue del suo sacrificio e parlarne quando la sinagoga, ripudiandolo, avrebbe consumato il più peccaminoso degli adulteri spirituali. Gesù Cristo rispose domandando che cosa avesse comandato Mosè, cioè che cosa era scritto nella legge. Appellandosi a Mosè, voleva richiamare in vigore l'antico precetto di Dio, come era nella Genesi, e non la concessione di Mosè fatta per evitare maggiori disordini. Ma i suoi oppositori non capirono e si appellarono alla disposizione di tolleranza, della quale avevano più facile ricordo per l'uso e l'abuso che ne facevano. In realtà il santo legislatore non aveva potuto volere che per un capriccio si sciogliesse un vincolo posto da Dio, ma aveva voluto fare un'eccezione rara, che doveva essere valutata innanzi al Signore. Ora, per la corruzione dei cuori, l'eccezione era diventata quasi la regola ed il divorzio aveva traviato talmente la coscienza da farlo credere una necessità e un'esigenza dell'uomo. Con grande autorità il Redentore richiamò la legge alla sua primitiva purezza, perché il regno novello che egli veniva a fondare era regno di perfezione e di santità, nel quale non si poteva indulgere al traviamento dei sensi. Con queste parole divinamente belle, Gesù ci richiama alla possibilità della vita pura e casta e condanna, lo ripetiamo, la pretesa necessità di certe miserie. La supposta necessità non è conseguente alla natura, ma al vizio. È il peso del disordine che trascina all'abisso. È l'ubriacamento dei sensi e della ragione che fa credere indispensabile l'ebbrezza. È assurdo che un uomo ed una donna non possano contenersi. È un'ingiuria fatta all'umana natura e a Dio stesso. Se si è vigilanti a non cedere neppure nelle piccole cose al fascino dei sensi, e se si tiene l'anima nobilmente elevata nella preghiera e nell'uso dei sacramenti, se si vive soprattutto di Gesù sacramentato, fonte di purezza, la bassa natura può anche dare qualche fastidio, ma non è capace di vincerci. Noi non riflettiamo che la più piccola concessione fatta alla natura può darla in balia delle colpe. E non pensiamo che ad ogni momento, con la stampa, le curiosità vane, le immodestie, le mollezze, le occasioni prossime e remote del male, la sospingiamo volontariamente verso l'abisso. Se vedessimo il pulviscolo di impurità nel quale viviamo e respiriamo, non ci stupiremmo di sentirci nella soffocazione. Satana ci tenta, è vero. E certe nature più ardenti possono sentirsi maggiormente infastidite, ma questo non implica in nessun modo la necessità del peccato, bensì la necessità della vigilanza, della sobrietà, della preghiera. L'uomo non si sposa per trovare un misero diletto materiale, ma per compiere una missione insieme alla donna che sceglie. Egli è una sola cosa con lei. E com'è impossibile separare un membro vivo da un altro senza produrre nell'organismo un dolore ed un danno? Così è impossibile separare l'uomo dalla donna che ha sposato, senza produrre in essi e nella stessa società un danno incalcolabile. Dio stabilì questa legge al principio quando creò l'uomo, la confermò nella legge rivelata e nessuno può separare ciò che egli ha congiunto. Ad un ragionamento così stringato non c'era nulla da opporre e i farisei dovettero darsi per vinti. Gli apostoli però, rientrati in casa, interrogarono nuovamente Gesù sull'argomento. Sembra un po' strano se proprio essi non se ne mostrassero ancora convinti, ma essi stavano per più a contatto col popolo e raccoglievano dalla strada più facilmente l'eco dei continui divorzi che si facevano, poiché l'argomento che più appassiona è sempre quello delle nozze, dei pettegolezzi che vi hanno relazione. Data dunque la generale corruzione, le parole di Gesù sembrarono loro di difficile attuazione e perciò vollero altre spiegazioni. Il Redentore confermò ciò che aveva detto, aggiungendo che i matrimoni fatti dai divorziati erano veri adulteri, poiché il vincolo posto da Dio non può essere mai infranto dal capriccio dell'uomo. È orribile il pensare a quelli che oggi divorziano nelle nazioni apostate da Dio e al numero incalcolabile degli adulteri legali che si consumano nel mondo. Le statistiche delle cosiddette nazioni civili sono scoraggianti in questo argomento e quelle delle nazioni comuniste fanno orrore. È vero che quelli non sono matrimoni mancando della benedizione di Dio, ma appunto per questo gli adulteri vi si moltiplicano in una maniera tanto turbe che fa ribrezzo. Dove cade l'uomo quando si allontana dalla legge di Dio? In San Marco è detto che Gesù all'argomento del matrimonio fece seguire quello della verginità volontaria per amore di Dio. Egli aveva dunque innanzi al suo sguardo non semplicemente una questione legale, ma una questione spirituale. Considerava le nozze per quello che significano, come immagine delle sue nozze con la Chiesa, e considerava la verginità come il mezzo di una più profonda e completa unione con Lui. L'uomo lascia il padre e la madre per stare con la moglie e l'anima lascia tutto quello che è sensuale per stare unita al Signore. Chi lascia la moglie per sposarne un'altra è adultero e l'anima che è infedele allo stato verginale è adultera spiritualmente, poiché lascia lo sposo divino per una misera creatura e lo lascia per il capriccio di una passione. Chi è infedele alle nozze terrene è meritevole del disprezzo di tutti, e chi è infedele a quelle celesti è degno del disprezzo del Signore. Si può dire che anche il cristiano che ripudia la legge di Dio nella propria vita e si dà al mondo seguendo negli usi e le massime, è un adultero. L'unione di Dio con il suo popolo, infatti, è sempre figurata nella Scrittura come un connubio spirituale, ed il cristiano che segue il mondo viene meno alla fedeltà di un amore giurato. Come si può dunque abbracciare con tanta facilità qualunque nuova dottrina e farsi con tanta leggerezza quasi permeare da idee e da usi contrari allo spirito di Gesù Cristo? Vengono i falsi profeti, affascinano, come può affascinare una donna corrotta? Promulgano nuove massime, pretendono di creare una nuova famiglia umana sulle basi delle loro concezioni fantastiche ed empie, formano le loro combriccole come caricatura della Chiesa. E chi li segue è adultero, perché rinnega la legge di Dio per la stolta parola dell'uomo. È così che le nazioni a mano apostatano dalla Chiesa e cadono in quelle confusioni banali nelle quali assistiamo noi stessi, diventando le sinagoghe di Satana, le civiltà che non sono fondate sul Vangelo e sulle leggi della Chiesa, durano quanto dura un adulterio, finché dura la passione disordinata o finché si riesce a farla durare, a via di belletti e di seduzioni. L'adulterio sembra il più felice degli stati coniugali, ma quando la passione cade, quelle società diventano e si manifestano per quello che sono, un disordine ed una rovina. Sorgono i falsi profeti, seducono le plebi con le promesse roboanti, fingono di mantenerle, coi belletti delle leggi draconiane e della disciplina prepotente, si autoelogiano, osservano la stampa e fanno apparire come un successo meraviglioso, delle nuove idee, quello che è solo una presa in giro. Credono di aver creato una nuova società da sostituirsi alla Chiesa ed hanno commesso solo un adulterio. Appena cadono i belletti della politica e una nuova passione agita le turbe, la casa adultera si sfascia. Si sfascia. E gli edifici che sembravano di ferro cadono come misere costruzioni di fragile terriccio. È una cosa di altissima importanza questa, che è stata una volta per sempre il preteso diritto che lo Stato ha faccia di educare la gioventù, secondo le concezioni particolari del partito che lo informa. L'uomo è libero e può essere solo aiutato e guidato nelle vie della verità e del bene, essendo per lui un dovere ed una necessità conoscere la verità e abbracciare il bene per salvarsi eternamente. Non può essere spinto, anche con una dolce violenza o insistenza, a questi supremi beni, qualunque altra idea, sia pure filosofica o scientifica, e qualunque concetto particolare sulla vita, non può imporsi senza violare la libertà e quindi l'essenza medesima dell'uomo. Solo la Chiesa è madre che conduce le anime all'eterna vita, ed essa può e deve condurvele per diritto divino. Gli stati, e tanto più i partiti politici o le sette, possono magari giungere a fare proselitismo delle loro idee, ma non possono in nessun modo imporle e tantomeno plasmare su di esse le novelle generazioni. È contro natura, è proprio contro natura. Se così non fosse, ogni mestatore o ogni pazzoide che arriva a prendere le redini dello Stato pretenderebbe dare all'educazione un suo particolare indirizzo e ridurrebbe la formazione dei giovani ad una scuola o di criminali o di scalmanati, mezzo mattoidi che giurano nell'errore e vanno verso gli abissi dove li portano i loro capi. Ad ogni voltata di politica, ad ogni sopraffazione di un prepotente si cambierebbe metodo di educazione e da questo principio ne verrebbe tale confusione nelle nazioni da condurle anche politicamente alla rovina. La moderna società formata da fanciulloni impettolati non capisce questi principi, che sono sacri, come il diritto delle genti, e pretende di sorpassare e calpestare la Chiesa cattolica. Non ci facciamo illudere più. Siamo stati abbastanza ingannati dalle sue grazie, dalle grazie di tale prostituzione. Domandiamo che si presenta come riformatore la sua carta d'identità, la sua carta di fedeltà alla Chiesa cattolica apostolica romana. Se non ce l'ha, non gli prestiamo fede. È un misero mezzano di novelli adulteri dello spirito. Amen. Amen.
Mamma mia.
Amen.
Mamma mia.
Don
Dolindo non è morto, è vivente. E chi ha orecchie per intendere, intenda, ma li ha toccate tutte. Dico, è molto sottile, lì bisogna capire qual è il problema. praticamente abbiamo gli adulteri che non vivono fedelmente la parola di Dio, che propongono altri adulteri. Stiamo attenti, questa è una, diciamo, è una generazione adultera e perversa. Allora, Anna, se penso poi che, cioè, la ragazza è stata sedotta, no, oggi è cambiato tutto, le ragazze sai cosa ti dicono? Io quello me lo faccio, per cui insatanate proprio, perché parlano, cioè usano il loro corpo, glielo prestano al demonio per portare le anime all'inferno, mamma mia, e nessuno lo dice, e se qualcuno lo dice dicono che tu sei esagerato, no? Ma per quello che mi ha detto, taci tu, perché sai troppe cose. Eh?
Certo. Allora,
c'è anche il fioretto.
Sì. Il forco di nuovo, sì, è brevissimo. Allora, sacerdote tutto di Maria, il santo curato d'Ars, ebbe sempre una grandissima devozione alla Madonna. Per rendersene conto, basti ricordare che ancora bambino egli andava a dormire portando con sé nel letto una statuetta di Maria. Diventato sacerdote grazie all'intervento miracoloso della Madre di Dio, il 1° maggio 1836 le consacrò solennemente tutti i suoi parrocchiani. In un cuore d'argento mise i nomi di tutte le famiglie della parrocchia e lo appese al collo di una statua della Vergine. Inoltre, aveva insegnato ai fedeli ad amare tanto la Madonna e al suono delle campane recitare l'Ave Maria. In nessuna casa di Ars mancò mai l'immagine della Madonna. E Padre Pio ci insegna, ecco, quando si passa davanti ad un'immagine della Madonna, bisogna dire: ti saluto Maria, saluta Gesù da parte mia.
Bello. Bello. Allora, martedì prossimo avremo la tavola rotonda e parleremo proprio della vissuta, è vero, la Quaresima e penitenziale, perché abbiamo visto tutte queste cose, ma non dobbiamo ascoltarle come delle persone curiose che vogliono sentire cosa dice Radio Buon Consiglio, perché Radio Buon Consiglio dice quello che dice Gesù e quello che dicono i santi. Allora, è un invito a dire: state attenti, se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Bisogna cambiare vita, perché noi non sappiamo quel che ci aspetta, ma certamente lo intuiamo, visto e considerato che stiamo sfidando Dio. E quando Don Dolindo ha parlato dei politici, delle sette, delle cose, chi ha orecchie per intendere, intenda, ma queste cose purtroppo sono entrate anche, l'ha detto Paolo VI, il fumo è entrato anche in Vaticano, per cui non potevamo nascere in un secolo peggiore. Siamo legati alla tradizione, all'ancora della santità. Ecco, quelli che vengono a raccontarci storie e storielle, dobbiamo fare quello che non ha fatto, quello che non ha fatto Eva. Doveva dire: se io mangio la mela divento come Dio, allora mangiala tu, vediamo se diventi come Dio. Diventi come Dio, ci penserò, ma intanto io non la mangio, perché il Signore... Ecco, allora, tutta sta gente che parla, dico: sentite, quando assisterò alla tua beatificazione potrò prendere in considerazione le cose che stai dicendo, ma siccome sono contrari a quelle che ha detto Gesù e tutti gli altri santi, non ti posso seguire. Bene, salutiamo tutti, cari amici. Io, Dio piacendo, vero? Domani dovrei essere a San Giovanni Rotondo. Ecco, e allora andiamo da Padre Pio, che ci ha detto così: non potevate nascere in un secolo peggiore. Altro che Chiesa di Dio, popolo in festa. Chiesa di Dio, popolo in lacrime. Allora sì, Signore, beati quelli che piangono i propri peccati, quelli dei propri fratelli e anche delle proprie guide. Bene, allora, santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna, grazie. Ave Maria.